Fantasia di un delitto mancato. Da Gli Indifferenti, capitolo quindicesimo. La vetrina era dalla sua parte, poi veniva la porta. Prima non capì che bottega fosse. Il lustro del vetro di sbieco confondeva gli oggetti. Ancora un passo, allora gli apparvero armeria scritto in lettere bianche e sopra un fondo marrone una rastrelliera di fucili da caccia. «E qui ci compro una rivoltella», pensò. Ma non tirò innanzi. Davanti alla porta esitò. Fece una giravolta ed entrò. «Vorrei una rivoltella», disse subito ad alta voce appoggiandosi al banco. Il più era fatto. Gli venne una gran paura che l'armaiolo comprendesse le sue intenzioni. Assunse un aspetto freddo, paziente, con gli occhi bassi e le mani immobili. Del negoziante non vedeva che il busto vestito di nero che si muoveva lentamente, con dei gesti particolari al mestiere, tra il banco e gli scaffali. Sotto il vetro del banco vide una quantità di brillanti coltelli disposti sopra un fondo rossiccio, alcuni semplici, altri complicati e gravi di dilame, aperti gli uni come ventagli, gli altri chiusi e tozzi. Alzò gli occhi. La bottega, piccola e oscura, era tutta rivestita di scaffali a vetri. Certuni contenevano rastrelliere con fucili, certi altri dei collari da cani. Più lontano sul banco osservò un ceppo di legno nel quale erano incastonati, in ordine di grossezza, dei grani di piombo. Parevano il sole e tutti i suoi pianeti. Ora il venditore, un uomo stanco, magro, brizzolato, dai gesti lenti, dagli occhi inespressivi, disponeva sul vetro, una per volta, delle differenti rivoltelle. E di ciascuna, appena la posava, diceva con voce uguale il prezzo: 170, 250, 95. Alcune erano piatte e nere, altre panciute e lucide. Automatiche le prime, a tamburo girante le seconde. «Per Leo ci vorrebbe quella», egli pensò con ironia, guardando un'enorme pistola dal calcio pieghevole, una specie di mitragliatrice appesa al muro. Si sentiva calmo nei pensieri, spontaneo nei gesti. Abbassò gli occhi, scelse con decisione la più economica. «Questa», disse con voce chiara, «e una carica». Il portafogli in mano. «Mi bastano appena i quattrini», pensò, posando i denari sul banco. Un rumore metallico. Al fine prese il pacchetto, lo mise in tasca e uscì. «Andiamo da Leo», si ripeté. Ora lo spazio grigio e immobile pareva deformarsi ogni tanto di labili lacrime. All'angolo della strada c'era una specie di officina meccanica per riparazioni. Sulla soglia della porta un uomo, vestito di uno scafandro sudicio, smontava una ruota di bicicletta. Faceva caldo, non una sola voce. Le lacrime del cielo deformavano al loro passaggio le case di sei piani. Ecco, le vedeva torcersi, piegarsi flessibilmente con tutte le loro finestre, ma non lasciavano traccia sulle pietre del marciapiede. Larghi sputi giallognoli or qua or là, ma nessuna lacrima. Allucinazione? Girò e sbucò in una strada importante. L'avrebbe tutta percorsa. Avrebbe attraversato la piazza. Si sarebbe trovato nella via di Leo. Non c'era fretta. Camminava adagio come un bighellone qualsiasi, osservando la gente, i cartelli cinematografici, le vetrine delle botteghe. La rivoltella pesava in fondo alla tasca. Si fermò davanti ad un negozio e pian piano, con le dita, disfece l'involto e strinse l'impugnatura dell'arma. Strano, freddo contatto. Il grilletto. Una breve pressione e tutto sarebbe finito. per Leo. Un colpo, due, tre colpi. E poi ecco la canna, ecco le scanalature. Strinse i denti, strinse il manico della rivoltella. Ecco, ecco, gli pareva di vedere come sarebbe avvenuto tutto questo. Avrebbe salito quella scala. Sarebbe entrato in quel salotto, atteso con l'arma in mano. Finalmente Leo. «Cosa c'è, Michele?» avrebbe domandato. «Ecco cosa c'è!» egli avrebbe risposto e subito avrebbe sparato. La prima palla sarebbe bastato conficcarla nel corpo, in una parte qualsiasi. Largo bersaglio. Leo sarebbe caduto ed egli avrebbe potuto mirare alla testa. Si sarebbe curvato. Leo era là, disteso sul pavimento, con le mani rattrappite sul tappeto, la faccia rovesciata e rantolante. Avrebbe appoggiato la canna della rivoltella esattamente nel mezzo della tempia. Strana sensazione. La testa si sarebbe mossa, oppure gli occhi stravolti l'avrebbero guardato. Allora avrebbe ancora sparato. Il fracasso, il fumo. Dopo bisognava uscire senza guardarsi indietro. Uscire da quella piccola stanza dove, sotto lo sguardo bianco delle finestre, vestito irreprensibilmente, l'uomo ucciso giaceva con le braccia aperte sul pavimento. Discendere la scala prima che qualche inquilino accorresse. Sbucarne la strada. La folla. Il movimento. Lassù, tra le quattro mura di quella piccola stanza, l'ucciso. Avrebbe cercato una guardia. Dove sono quei commissariati nei quali ci si va a costituire? Un poliziotto fermo in mezzo ad un quadrivio. L'avrebbe toccato leggermente sulla spalla. Questi si sarebbe voltato, credendolo qualche passante desideroso di informazioni. «Per piacere», egli avrebbe detto tranquillamente, «arrestatemi, ho ucciso un uomo». L'altro l'avrebbe guardato senza capire. «Ho ucciso un uomo», egli avrebbe ripetuto, «arrestatemi». Intorno a queste parole la folla si sarebbe mossa in tutte le direzioni. I veicoli sarebbero passati. E infine l'altro l'avrebbe accompagnato incredulo, incomprensivo. L'avrebbe accompagnato senza prenderlo per il collo, senza mettergli le manette, al più vicino commissariato. Stanza polverosa. Registro, guardie, puzzo di vecchio e freddo di fumo di sigaro. Il banco. Il commissario brizzolato, grosso, volgare, l'interrogatorio. Egli era stato una volta a denunziare un furto, doveva essere così. Si staccò dalla vetrina di quel negozio, camminò avanti. E poi l'avrebbero processato. Tutti i giornali avrebbero parlato di questo suo delitto. Titoli enormi, lunghi resoconti, fotografie di lui, dell'ucciso, del solerte commissario di pubblica sicurezza che l'aveva arrestato, della stanza dove era successo il fatto. E non sarebbe neppure mancata una crocetta indicante il luogo dove era stato trovato il cadavere. Interessamento morboso. Il giorno del processo l'aula del tribunale sarebbe stata affollata di pubblico. Signore eleganti in prima fila, gente di conoscenza, come al teatro. Attesa. Sarebbe entrato il giudice, gli pareva di vederlo, vegliardo, tranquillo e distratto, che gli avrebbe parlato come un maestro di scuola parla allo scolaro, dall'alto del suo trono polveroso, inclinando la testa dalla sua parte, fissandolo senza severità sotto l'arco delle sue sopracciglia bianche. Gli pareva di udirlo. «Accusato, cosa avete da dire?» A quest'invito egli si sarebbe alzato in piedi, tutti gli occhi appuntati su di lui. Avrebbe raccontato il suo delitto. Comodamente sedute, le signore del pubblico lo avrebbero seguito in ogni sua frase, attentissimamente, non senza ogni tanto compiere qualche gesto frivolo, come acconciare un capello ribelle o accavalciare le gambe stanche. si sarebbe potuto udir volare una mosca. In questo silenzio egli avrebbe parlato, sinceramente. Ogni sua parola densa di quella sua triste verità l'avrebbe sempre più avvolto in una speciale atmosfera, come la seppia che si avvolge nelle tenebre del suo inchiostro se viene assalita. A poco, mentre avrebbe confessato la sua mancanza di sincerità, di fede, il suo dilettantismo, gli sarebbe sembrato che il vecchio giudice gli si fosse in qualche modo avvicinato, abbassandosi fino a lui. L'aula grigia si sarebbe spopolata senza rumore. Non sarebbero restati che loro due, il giudice e lui, sul palco polveroso, davanti a quello squallore dei muri e delle sedie vuote. Egli avrebbe continuato a parlare. «Ecco», avrebbe alla fine concluso, «ho ucciso Leo senza odio, a mente fredda, senza sincerità. Avrei potuto, con la stessa indifferenza, dirgli invece «mi congratulo con te, mia sorella è una bella figliuola». Questo è il mio vero delitto. Ho peccato di indifferenza». Silenzio. Il giudice lo avrebbe guardato con curiosità, come si guarda un essere difforme. Il cielo era grigio. Poca gente passava. Un'automobile, ville, giardini, la rivoltella in fondo alla tasca, il grilletto, il calcio. Si fermò un istante a guardare il numero del portone. In quel momento la propria tranquillità lo spaventò. «Se continuo con questa calma», pensò atterrito, «non se ne fa nulla. Bisogna essere sdegnati, furiosi». Riprese il cammino. Il numero 83 era più lontano. «Bisogna montarsi», pensò febbrilmente. «Vediamo, vediamo le ragioni che ho di odiare Leo. Mia madre, mia sorella, era pura pochi giorni fa, ora in quello stesso letto, nuda, perduta. Leo l'ha presa, posseduta, mia sorella, posseduta, mia sorella, posseduta, mia sorella, trattata come una donnaccia, distesa in quel sudicio letto, orribile, orribile, nuda tra quelle braccia. La mia anima freme al solo pensiero, piegata al vizio di quell'uomo, mia sorella, orribile». Si passò una mano sul collo. Si sentiva la gola secca. «Al diavolo, mia sorella!» pensò disperato, ritrovandosi nella stessa calma di prima. Tutte quelle fantasie non l'avevano scosso. Guardò un portone. Era già il numero 65. Un'atroce paura l'invase di non sapere agire. Mise la mano in tasca, strinse nervosamente la rivoltella. «Al diavolo tutti, cosa importano le ragioni? Ho deciso di ucciderlo e lo ucciderò». Non suonò. Voleva entrare col respiro tranquillo ed era ansante. Aspettò dritto, immobile, davanti quella porta chiusa, che l'ansito e i battiti del cuore si fossero calmati, ma non si calmavano. Il cuore pulsava, saltava con fracasso nel suo petto. I polmoni gli si sollevavano contro volontà in un respiro doloroso. «Oh cuore, oh respiro!» pensò con un dispetto triste e nervoso. «Anche voi vi mettete contro di me!» Premette con una mano il fianco. Tentò di dominarsi. Quanto tempo sarebbe stato necessario perché il corpo fosse stato pronto come la sua anima? Contò da 1 a 60. Ridicolmente, immobile contro quella porta silenziosa. Ricominciò. Finalmente, stanco, si interruppe e suonò. Udì il campanello echeggiare nell'appartamento vuoto. Silenzio. Immobilità. «Non è in casa», pensò con una gioia e un sollievo profondi. «Suonerò ancora una volta per scrupolo e poi me ne andrò». E già, apprestandosi a premere di nuovo il bottone, già immaginava di ridiscendere nella strada, andarsene per la città libero, distrarsi. già dimenticava i suoi propositi di vendetta, quando dei passi pesanti risuonarono sul pavimento al di là della porta. Poi questa si aprì e Leo apparve. Indossava una veste da camera. Aveva la testa arruffata e il petto nudo. Squadrò dall'alto in basso il ragazzo. «Tu qui!» esclamò con faccia e voce assonnate, senza invitarlo ad entrare. «E cosa vuoi?» Michele entrò. «Carla è di là?» pensava, e un turbamento straordinario lo possedeva. «Di la verità!» proferì alfine con sforzo, mentre quello chiudeva la porta, posandogli una mano sulla spalla. «Di la verità che ho turbato qualche dolce colloquio. C'è qualcheduno di là, non è vero? Qualche bella ragazza!» Vide l'uomo voltarsi e schermirsi con un sorriso odioso, di malcelata vanità. «Assolutamente nessuno. Dormivo.» Capì di aver colto nel segno. Mise la mano in tasca e strinse la rivoltella. «Dormivo proprio», ripeté Leo senza voltarsi, precedendolo nell'anticamera. «Dormivo profondamente e facevo dei sogni bellissimi.» «Ah sì? Sì, e tu sei venuto a destarmi?» «No, colpirlo alle spalle no», pensò Michele. Trasse di tasca la rivoltella e, tenendo la mano contro il fianco, la puntò nella direzione di Leo. Appena questi si sarebbe voltato, avrebbe sparato. Leo entrò per primo nel salotto. Andò alla tavola, accese una sigaretta. Avvolto nella veste da camera come un lottatore, a gambe larghe, con la testa arruffata e tozza china verso l'invisibile fiammifero, egli dava l'impressione di un uomo sicuro di sé e della sua vita. Poi si voltò. Allora, non senza odio, Michele alzò la mano e sparò. Non ci fu né fumo né fracasso. Alla vista della rivoltella, Leo, spaventatissimo, si era gettato con una specie di muggito dietro una sedia. Poi il rumore secco del grilletto. «Sei inceppata», pensò il ragazzo. Vide Leo urlare «Sei matto!» e alzare una sedia in aria mostrando tutto il corpo. Si protese in avanti e sparò da capo. Nuovo rumore del grilletto. «È scarica», comprese alfine atterrito. «E le palle le ho in tasca io.» Da Moravia, Gli indifferenti, Garzanti, Milano 1976.